Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro, pubblicato dalla Terza nel 2006, Giulio Cesare. Il dittatore democratico è un saggio storico-politico di Luciano Canfora, filologo classico e storico dell'antichità. Il libro affronta la figura di Cesare non come un semplice protagonista della fine della Repubblica Romana, né come l'antenato lineare dei regimi autoritari moderni, ma come un uomo politico inserito nelle lotte sociali, istituzionali e militari del suo tempo. Il titolo condensa il problema centrale: la dittatura cesariana può essere letta anche alla luce del rapporto, tutt'altro che pacifico, fra consenso popolare, legalità repubblicana e concentrazione personale del potere. Canfora adotta una prospettiva dichiaratamente problematica, attenta al lessico politico antico e alle deformazioni prodotte dalla tradizione ostile a Cesare. Ne risulta un'opera di interpretazione storica. Più che una biografia narrativa tradizionale, ricostruisce un conflitto sulla natura della Repubblica e invita a interrogare criticamente parole come democrazia, popolo, tirannide e dittatura. Jaitie darò i punti chiave di questo libro. Primo, il paradosso del dittatore democratico come chiave di lettura. L'espressione dittatore democratico non va intesa come uno slogan conciliatorio tra due termini incompatibili, ma come il nucleo problematico dell'interpretazione proposta da Canfora. Nella Roma tardo-repubblicana, infatti, la dittatura era anzitutto una magistratura prevista dall'ordinamento, pur se eccezionale e incompatibile con il normale equilibrio tra poteri. Il punto decisivo è comprendere perché Cesare poté concentrare autorità in misura straordinaria, ottenendo, al tempo stesso, un sostegno rilevante in settori della cittadinanza e dell'esercito. La categoria moderna di democrazia non può essere trasferita senza residui al mondo romano. La partecipazione politica era limitata, gerarchica e condizionata da ricchezza, status e reti di patronato. Tuttavia, il popolo riunito nelle assemblee, i tribuni e la competizione elettorale costituivano elementi reali della vita repubblicana. Il libro invita quindi a distinguere tra la condanna morale della concentrazione del potere e l'analisi delle basi politiche del consenso. Cesare diventa il caso attraverso cui osservare come una crisi delle istituzioni possa rendere compatibili, per una parte dell'opinione pubblica antica, richiesta di protezione, riforma e comando personale. Questa tensione è più istruttiva della contrapposizione schematica fra repubblicani virtuosi e aspiranti tiranni. Secondo, la crisi della Repubblica nasce da conflitti sociali e lotte tra gruppi dirigenti. La vicenda cesariana acquista significato soltanto entro la crisi della Repubblica Romana. Canfora si colloca nella tradizione degli studi che rifiuta di spiegare il collasso repubblicano come conseguenza esclusiva dell'ambizione di un singolo. L'espansione mediterranea aveva accresciuto ricchezze, disuguaglianze, peso degli eserciti e capacità di influenza delle grandi famiglie. Allo stesso tempo, le procedure della città-stato erano sottoposte a pressioni che non riuscivano più a contenere. In questo quadro, le divisioni tra optimates e populares non coincidono semplicemente con partiti moderni, ma indicano metodi e alleanze differenti nella lotta per il potere difesa dell'autorità senatoriale, da un lato, ricorso alle assemblee, ai tribuni e al consenso plebeo dall'altro. Cesare viene esaminato sullo sfondo di tale conflittualità, non estratto artificialmente da essa. La sua azione politica può così apparire insieme innovativa e interna ai linguaggi della Repubblica. La lettura è utile perché impedisce due semplificazioni ricorrenti immaginare un Senato unitario custode disinteressato della libertà. Oppure rappresentare il popolo come un soggetto compatto. La politica romana era attraversata da rapporti di dipendenza, interessi materiali, rivalità personali e strumenti costituzionali contesi. La fine della Repubblica emerge dunque come esito di una lunga erosione degli equilibri, non come un improvviso colpo di mano. Terzo, il consenso popolare non equivale a una legittimazione democratica moderna. Uno dei contributi più utili suggeriti dal libro consiste nel trattare il consenso come un fatto storico da interpretare, non come una prova automatica di legittimità. Cesare seppe costruire consenso attraverso le forme della competizione romana iniziativa legislativa. Rapporti con i tribuni della plebe, visibilità pubblica, alleanze e prestigio militare. Ma parlare di popolo a Roma richiede prudenza. Non esisteva una cittadinanza eguale nel senso contemporaneo, né una sfera pubblica sottratta alla forza delle clientele, della ricchezza e dell'autorità sociale. Le assemblee potevano contare, ma il loro funzionamento era inscritto in un sistema fortemente diseguale. Da qui deriva il valore analitico della formula di Canfora: il richiamo al popolo può essere una risorsa contro il monopolio oligarchico del Senato e, nello stesso tempo, favorire l'ascesa di una guida personale capace di presentarsi come interprete privilegiato dell'interesse collettivo. Il caso cesariano obbliga pertanto a separare tre domande chi partecipa alle decisioni. Quali strumenti istituzionali rendono effettiva quella partecipazione e chi controlla le risorse necessarie per orientarla? Questa distinzione evita sia l'anacronismo celebrativo sia quello denigratorio. Invece di cercare nella Roma antica una democrazia incompleta o una dittatura già moderna, il lettore è portato a studiare le concrete mediazioni fra consenso, comando e istituzioni. Quarto, le fonti ostili e la memoria politica di Cesare richiedono una lettura critica. La figura di Cesare è inseparabile dalla battaglia combattuta dopo la sua morte sulla memoria della Repubblica. Gran parte della tradizione che ha contribuito a fissarlo come distruttore della libertà proviene da ambienti o autori vicini ai valori dell'aristocrazia senatoria, per i quali la perdita della preminenza del Senato coincideva con la perdita della libertas. Canfora, storico attento alla trasmissione dei testi e alla storiografia, sollecita a non assumere tale linguaggio come un resoconto neutrale. Ciò non implica assolvere Cesare dall'accumulazione di poteri o negare la portata della guerra civile. Significa piuttosto chiedersi chi parla, da quale posizione e con quali categorie. Termini come tiranno, libertà e restaurazione repubblicana erano armi di lo politica prima di diventare etichette storiografiche. La difficoltà aumenta perché Cesare è anche autore, soprattutto attraverso i commentari. E la sua autorappresentazione non è meno interessata di quella degli avversari. Una ricostruzione seria deve quindi tenere insieme fonti cesariane, testimonianze successive e tradizioni ostili, senza ridurre nessuna di esse a cronaca trasparente. L'interesse del libro risiede proprio nell'uso della critica delle fonti, per mostrare che la reputazione di un protagonista antico è parte dell'oggetto storico. La domanda non è soltanto che cosa fece Cesare, ma anche come e perché le generazioni successive trasformarono la sua esperienza in un modello di tirannide o di riforma. Infine, la fine della Repubblica mostra il limite delle istituzioni incapaci di riformarsi. L'analisi di Cesare conduce a una questione istituzionale più ampia. Che cosa accade quando le regole esistenti non riescono più a governare conflitti sociali e competizioni politiche diventate eccezionalmente intense? la Repubblica Romana disponeva di magistrature annuali, collegialità, veto tribunizio e centralità senatoriale, strumenti concepiti per l'arbitrio e distribuire l'autorità. Nella fase finale, tuttavia, tali meccanismi furono frequentemente usati come risorse di scontro e non bastarono a ricomporre le fratture. L'emergenza. Il comando militare e la guerra civile resero sempre più plausibile l'idea che un'autorità individuale potesse garantire ordine e decisione. Canfora permette di leggere la dittatura cesariana come sintomo di questa crisi, non come la sua unica causa. L'insegnamento storico non consiste nel dedurre una lezione meccanica per le democrazie contemporanee. Roma era una repubblica aristocratica, fondata anche sulla conquista e su profonde esclusioni. È però utile riconoscere un problema ricorrente, quando la rappresentanza è percepita come dominio di pochi e la mediazione istituzionale perde efficacia, il richiamo diretto al popolo e la promessa di efficienza personale possono rafforzarsi a vicenda. Il libro si distingue perché non separa mai la questione costituzionale dai rapporti di forza che danno alle istituzioni il loro contenuto reale. In conclusione, Giulio Cesare, il dittatore democratico, si rivolge anzitutto a chi possiede interesse per la storia romana, la storia delle idee politiche e il problema della trasformazione delle repubbliche in forme di potere personale. È adatto anche a lettori non specialisti disposti ad affrontare un saggio interpretativo. Non offre soprattutto il ritmo lineare di una biografia divulgativa, ma una lente critica per riesaminare un personaggio celeberrimo e le categorie con cui viene giudicato. Il beneficio principale è metodologico. Il lettore impara a diffidare delle opposizioni troppo nette. Cesare contro la Repubblica, popolo contro elite, libertà contro dittatura, e a chiedersi quali interessi, fonti e rapporti di forza siano nascosti dietro parole politicamente cariche. Sul piano storico, il volume aiuta a situare Cesare nella crisi di lungo periodo della Repubblica, evitando di attribuire a una sola volontà individuale un processo complesso. Rispetto a molte biografie di Cesare, che privilegiano campagne militari, cronologia personale o psicologia del leader, il tratto distintivo del libro è la centralità della disputa sulla legittimità. Canfora mette in primo piano la relazione fra consenso, conflitto sociale, istituzioni e memoria storiografica. Per questo il volume è particolarmente utile a chi cerca non una celebrazione né una condanna preconfezionata, ma un'analisi della persistente ambivalenza del potere politico quando si presenta come espressione del popolo. Se vuoi supportare Luciano Canfora, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.